granate del martedì.
E siamo in onda, siamo le granate, oggi è martedì 20 marzo, sono le 8:30 e questa è la 17esima puntata di questa stagione.
Diciottesima puntata della stagione.
Oddio, siamo già alla 18esima, no, non finirà mai, perché come sapete Sherwood è sempre aperta, noi più o meno andiamo in ferie il 15 di luglio, come le scuole.
Più o meno, vediamo. Quest'anno le granate magari un pelo prima, ma faranno di sicuro degli speciali da Sherwood. Quindi esatto. Sherwood, Radio Sherwood, che potete ascoltare su www.sherwood.it, dove potete trovare anche tutti i podcast delle granate. E poi potete trovare anche informazioni su di noi e il link ai podcast sulla nostra pagina Le Granate di Facebook, sulla pagina Polisportiva San Precario, sulla pagina Palestra Popolare Galeano e sul nostro blog, che è polisportivasanprecario.blogspot.it, giusto Luca?
Sì, giusto, io sono Luca e alla regia c'è Gianluca Pino Pizzotti.
Eccomi qua come sempre, oggi anche un po' di conduzione faccio.
Sì, perché siamo rimasti noi due in questa giornata strana, bella calorosa qui a Padova, e noi vi parleremo di un bello di cose, quindi svegliatevi, accendete le orecchie, perché avremo la nostra settimana precaria, l'intervista ai ragazzi dell'Afro Napoli United.
Sono andati in eccellenza, ragazzi, grandissimi, festeggeremo sì. Con loro oggi.
Dopodiché intervisteremo Anna dell'associazione Gli Abbasta e di Besè, che ci parlerà di quello che sta succedendo ad Afrin, un argomento che abbiamo più volte trattato, e qui faremo un approfondimento. Non parleremo tanto di sport, ma parleremo di una cosa di cui, dell'unica cosa di cui è giusto parlare in questi giorni.
Assolutamente. Anche l'intervista, tra l'altro, molto bella, molto lunga, ci impiegherà due blocchi in questa puntata, tra l'altro.
Ma adesso andiamo subito a goderci un po' di musica con i NoFX, Frank Un American. It made me feel small, never thought about the problems of this planet at all. Global warming, radioactive sites, imperialistic wrongs, and animal rights. No! Why think all the bad things when life is so good? Why open an am when there's always a could? Let the whales worry about the poisons in the sea. Outside of California, it's foreign policy. I don't want changes, I have no reactions. Your dilemmas are my distractions. That's the way to go, Franco, an American. No way to go, Franco, an American. No way to go, Franco, an American. No way to go, Franco, Franco, an American. Shoes, cause of globalization. I'm watching Michael Moore expose the awful truth. I'm listening to Public Enemy and Reagan Youth. I see no world peace cause of zealous armed forces. I eat no breath mints cause they're from the hooked horses. Now I can't believe what an absolute failure. The president's laughing cause he voted for Nader. That's the way to go, Franco, an American. No way to go, Franco, an American. No way to go, Franco, an American. Where can we go, Franco, an American? Questo era il suono inconfondibile di NoFX. L'abbiamo avuti ospiti un paio di anni fa al festival.
Esatto, trovo qui questa canzone qua, mi ricorda veramente i miei anni delle scuole superiori. C'è il CD originale addirittura di questo album, che era American Errorist.
Sì, mi sembra di sì. Ma al di là della rimembranza dei ricordi di Pino, entriamo subito nella nostra settimana precaria, settimana precaria, settimana precaria! Ed entriamo parlando di chi? Parliamo di una vittoria, è giusto parlare di quando si vince, anche perché poi avremo un sacco di vittorie. Parliamo del calcio. Il calcio ha vinto 1-0 contro il Ronchi. È una vittoria importante, sì, perché sono tre punti pesanti, che ci portano a 38 punti in classifica, a solo due punti dalla zona playoff.
ma ancora più importante, siamo a 9 punti dai playout. Quindi ne mancano 6 al momento e non vendiamo la pelle dell'orso prima del
però momento. Intanto però sono ancora 18 punti disponibili, quindi
sì ma si dice sempre se c'hai 10 punti a meno dei 10
noi non diciamo niente,
noi non diciamo niente
per sicurezza.
Comunque quando si salverà Precario faremo una gran festa, lo sapete tutti, sarete tutti invitati da me e Luca delle Granate, che è un invito importantissimo dentro questa polisportiva, ma ci saremo tutti contro il Sant'Ignazio fuori casa il 25 di marzo. Dopodiché mi dici il volley?
Allora, il volley ha vinto, quindi continuiamo a parlare di vittorie, perché il 13, che se non sbaglio era martedì scorso, ha vinto 3-2 contro gli Antenati. Tra l'altro rimonta perché erano partiti in svantaggio con nei set, nel computo totale dei set, e invece l'hanno portata a casa per 3-2. Quindi complimenti ai ragazzi e alle ragazze del volley.
Complimenti, ma meno complimenti, solamente per la grinta mostrata per i ragazzi del basket, che ieri hanno perso 50-52 in casa con il Viltosa. E che dire, allora, ne manca una. Ieri è stata una partita difficile, abbiamo regalato il primo quarto, abbiamo avuto... Comunque ne usciamo con lo spirito giusto, perché nonostante la sconfitta siamo usciti col sorriso e con la voglia di tornare sul campetto. Quindi in questa season per ora ne abbiamo vinte 12, ne abbiamo perse 7, quasi tutte nel girone di ritorno.
Una mancanza di concentrazione nel girone di ritorno per la Sampre Basket forse?
Sì. Comunque ne manca solamente una alla fine della regular, che sarà lunedì 26 marzo, in casa. Ma adesso musica.
Andiamo ad ascoltare i Deftones. Tra l'altro secondo me è una canzone questa qui molto melodica, molto bella, ma anche molto triste. Quindi visto che è un momento triste per la Sampre Basket, gli dedichiamo a tutti i basketari Xerxes dei Deftones.
Xerxes dei Deftones. E adesso parliamo di una cosa veramente che mi rende felice, che mi fa veramente felice, perché è una vittoria, è un successo. Dovremmo avere al telefono collegato Fabiano dell'Afro Napoli United, dico bene?
Sì, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao Fabiano, vuoi raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è l'Afro Napoli United? Intanto, partiamo così.
Sì, allora, l'Afro Napoli è un progetto che noi seguiamo da circa 5 anni, è un progetto che esiste da 9 anni, è un progetto che include, appunto, come dice il nome, prova a fare integrazione, prova a parlare di antirazzismo, di antifascismo, e fondamentalmente è un progetto che è nato dall'amatoriale, ha fatto i primi 4 anni di amatoriale, poi ha iniziato ad abbracciare il mondo dei centri sociali come Insurgenza, Mezzo Cannone. Da quell'anno abbiamo deciso di abbracciarci alla federazione, alla FIGC, e la FIGC ci porta ad ampliare il nostro progetto. L'ampliamento del nostro progetto ci ha portato ad avere dei problemi come quello dell'immigrazione. Il problema dell'immigrazione è stato, ci ha dato fondamentalmente degli spunti per lavorare con i ragazzi immigrati. Abbiamo provato a far avere i documenti a ragazzi che venivano dall'Africa e dal Sud America per permettergli di giocare e di vivere grazie al mondo del pallone e al gioco del calcio. È un progetto che ci dà, che ad oggi è cresciuto. Abbiamo delle scuole calcio, stiamo provando, dall'anno prossimo proveremo a incrementare la nostra portata con un laboratorio Afro Napoli, che sarà un laboratorio per permettere a ragazzi sia napoletani che immigrati di poter giocare a calcio. E niente, fondamentalmente sono 9 anni che ci diamo da fare.
Vuoi dirci che cosa festeggiamo i nostri ascoltatori? Perché noi li abbiamo un po' spoilerato, però di fatto voi avete ottenuto un successo sul campo, naturalmente grosso, importante per voi e per i ragazzi, naturalmente. Cosa festeggiamo insieme?
Niente, finalmente festeggiamo la promozione dal campionato di promozione. Siamo dopo 2 anni, noi dopo che abbiamo fatto 4 anni, 3 anni che siamo saliti dalla terza categoria alla promozione. L'anno scorso ci siamo fermati e quest'anno siamo riusciti a vincere il campionato di promozione. C'è stata una grande festa, che ha coinvolto più di 2000 persone, sugli spalti che ci seguono ormai da anni. Siamo arrivati, sapevamo di questa vittoria, ma non ce l'aspettavamo con 4 giornate di anticipo. E quest'anno, oltre alla promozione sudata di questo campionato, siamo riusciti a vincere anche con le altre squadre, che sono la femminile di calcio 11 e di quella di calcio 5. Siamo in attesa dei risultati per i playoff. Siamo riusciti a vincere con le juniores e con i campionati dei ragazzi del 2003. Quindi c'è un bel po' da festeggiare quest'anno.
Un anno bello pieno. Io conosco i ragazzi dell'Afro Napoli anche per un documentario visto un paio d'anni fa durante il nostro festival, e volevo dire, per chiunque volesse conoscervi e informarsi di più su di voi, se vuoi lasciare i contatti dell'Afro Napoli e come contattarvi e dove vedere tutto quello che c'è da sapere su di voi.
Noi usiamo come pagine le pagine di Facebook fondamentalmente, che sono quella di Afro Napoli, quella di Afro Napoli femminile calcio 11 e calcio 5, sono quelli i nostri canali dove più proviamo a farci conoscere. Ti volevo solo rubarti altri due minuti per parlarti anche della Brigata Spalletella.
Molto volentieri, certamente.
Niente, la Brigata Spalletella è il progetto di tifoseria che abbiamo preso, diciamo, abbiamo reso pubblico quest'anno. Sono anni che seguiamo la Pro Napoli, quest'anno abbiamo deciso di dedicare il gruppo di tifosi a un nostro compagno che non c'è più, a Valerio. La Brigata Spalletella comunque è un progetto che segue in toto il progetto della Pro Napoli e comunque diciamo sta crescendo, sta facendo un buon lavoro sul territorio, stiamo interagendo con le persone, stiamo avendo a che fare con tantissime realtà, è comunque un progetto che cresce insieme alla Pro Napoli e che fondamentalmente che prova a essere il megafono e usare come vetrina il campo e quello che fa la Pro Napoli per raggiungere quante più persone, per portare i messaggi che portiamo come squadra, che sono l'antirazzismo, l'antifascismo, e proviamo a fare quanta più integrazione possibile.
Va bene Fabiano, grazie mille e a risentirci presto.
Grazie a voi.
E un applauso alla Pro Napoli.
Grazie. Ciao ragazzi, buona serata.
Ciao, grazie.
Ciao.
Era Michael Lehner, Bombax, un artista greco che ha questo sound, che questa canzone sembra raccontare una storia e poiché non racconta una storia a parole ma solo con il suono, raccontiamo noi adesso una storia che noi abbiamo seguito, perché nel 2018 in cui ci troviamo ormai l'informazione è completa. Se uno ha un social network a vostra scelta vi dà la diretta in tempo reale dell'altro lato del mondo, tranne che la diretta in tempo reale dell'altro lato del mondo non c'è per tutti, ma c'è solo su alcune cose se tu segui l'informazione mainstream. Oggi abbiamo deciso di non parlare propriamente di sport perché non ci sembrava troppo il caso, visto quello che sta succedendo in Siria, o per meglio dire in Kurdistan, ad Afrin. Afrin è una città, nel quello che era la Siria, un paese devastato da 7 anni di guerra, che è stata liberata dai curdi e attualmente è sotto assedio, assedio quasi completato e conquistato da parte dell'esercito turco. E per, siccome noi siamo dei giornalisti sportivi e quindi non abbiamo neanche le parole per descriverlo, abbiamo intervistato Anna, che è un'attivista dell'associazione di Abaste e di Besè, a cui abbiamo chiesto cosa sta succedendo ad Afrin e perché Erdogan lancia un'offensiva contro i curdi. E dovrebbe partire
domenica mattina, dopo due... Allora, domenica mattina, dopo due mesi di offensiva militare portata avanti dalla Turchia e cioè alleati jihadisti, che è stata chiamata con un nome infame, ossia l'operazione Ramoscello di Olivo, appunto, sono entrati ad Afrin. La Turchia è intervenuta in Siria per frenare l'espansione dei curdi, limitarne il potere e creare una specie di territorio cuscinetto che allontanasse così le milizie curde dal suo confine. In realtà il governo turco giustifica questa operazione come una lotta al terrorismo e lo definisce come difesa della propria sicurezza nazionale. In realtà questo attacco però è la vendetta di Erdogan, che è sempre più intenzionato a imporre anche nella vicina Siria, quindi al confine, quella versione islamista del fascismo che sta applicando in patria, dove perseguita il popolo curdo da diversi anni e ogni forma di opposizione. Legalizza la pedofilia sotto forma di matrimonio delle bambine e pone anche l'integralismo religioso nei programmi scolastici. Quindi si tratta di un attacco alla rivoluzione confederale, attacca quindi quella nuova prospettiva politica sperimentata in Kurdistan, che è stata capace di assicurare la pacifica e democratica convivenza tra diversi popoli e religioni nel nord della Siria attraverso la costruzione di una reale parità di genere e una concreta giustizia sociale.
E questo può descrive giustamente la situazione. Ricordiamo che Erdogan è stato ospite delle autorità italiane qualche settimana fa, ospite del governo Gentiloni e del Papa, come il Papa che ogni trentennio a quanto pare ospita un dittatore a vostra scelta. Ricordiamo lo zio Adolfo o Pinochet, scegliete un Papa e scegliete il dittatore, c'è una combo quasi infinita.
No, ma noi tra l'altro come Prolisportiva San Precario siamo anche abbastanza legati, diciamo, al Rojava, al Kurdistan, proprio quello siriano che attualmente è invaso, perché comunque noi abbiamo una vicinanza di vita con questo modello politico e sociale che è il confederalismo democratico, quindi abbiamo costruito questo progetto che era Rojava Playground, di cui abbiamo parlato anche nelle diverse
puntate, la
prima stagione abbiamo parlato molto perché l'abbiamo portata avanti, avevamo proprio Anna insieme a Boss, avevamo fatto una ottima intervista su Rojava Playground, su cos'era. Ecco, noi abbiamo chiesto ad Anna che cosa consisteva Rojava Playground e qual è, diciamo, la situazione attuale del progetto. Sentiamo un attimo che cosa ci dice.
Poco più di due anni fa, all'interno della campagna nazionale Rojava Playground, come polisportivi aderenti a Sport alla Rovescia insieme all'associazione Abaste di Besè, abbiamo organizzato, concordato e studiato con la municipalità di Suruç, che è una cittadina sul confine turco-siriano a pochi chilometri da Kobane, un progetto per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini rifugiati a Suruç. Durante le nostre visite, che si sono protratte da ottobre a febbraio, abbiamo osservato come nel contesto di emergenza che caratterizza la vita dei cittadini curdi siriani ci fosse la necessità di dare anche il nostro contributo. E quindi su consiglio dell'amministrazione comunale di Suruç abbiamo iniziato a sostenere la costruzione di un'area ludico-sportiva, anche in continuità appunto alle polisportive indipendenti che sono state poi le anime vere di questo progetto. Il progetto era dedicato ad Alan Kurdi, un bambino siriano trovato senza vita sulle rive delle spiagge turche mentre attraversava il mare per poter arrivare in Europa. Nel gennaio del 2016, dopo varie iniziative, abbiamo mandato la prima tranche di soldi. Il problema è stato che poi, da lì in poi, sia in seguito al tentato golpe, sia dopo la feroce repressione avvenuta in Turchia, sempre per mano di Erdogan, c'è stata un'impossibilità nel seguire e nel portare avanti questi lavori. E oltretutto l'amministrazione della municipalità di Suruç, con cui noi avevamo i contatti, con cui stavamo lavorando, è stata commissariata dalle forze di governo appartenenti al partito AKP di Erdogan. E quindi inizialmente abbiamo aspettato dei mesi per capire come mandare la seconda tranche di soldi che avevamo raccolto sempre in base ad altre iniziative di solidarietà per portare a conclusione il progetto, però la situazione è diventata sempre più complicata, fin quando insieme a Wiki Ollus, che è l'ufficio italiano, l'ufficio informazione del Kurdistan in Italia, abbiamo deciso di mandare la seconda parte dei soldi proprio dentro Kobane, dove abbiamo costruito un parco giochi nel centro della città, e quindi la seconda parte dei soldi è stata destinata a questo nuovo progetto.
Per farvi rendere conto della realtà di quello che sta succedendo, al di là dei discorsi su Rojava, che è stata un'iniziativa di sport in una zona di guerra, che è stata sicuramente qualcosa che potete andare a cercare su Sport alla Rovescia, vi consiglio di cercare gli hashtag Afrin o l'hashtag IPG, perché vi fanno rendere conto di quale è la realtà nel Rojava, nel Kurdistan e in Siria.
Però adesso andiamo avanti con un po' di musica, visto che loro sono sempre molto impegnati dal punto di vista dei diritti umani, e visto che abbiamo parlato proprio di diritti umani adesso, ci andiamo ad ascoltare in Massive Attack con Paradise Circus.
It's unfortunate that when we feel a star,
di nuovo in diretta qui dagli studi di Piccolo Pontecorvo. E come per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando di Afrin e stiamo intervistando Anna degli Abbasta e di Bese. E volevo, perché ne parliamo? Perché come ha fatto notare Zero Calcare in una vignetta, ed è surreale che queste cose te le faccia notare un fumettista umoristico, politicizzato quanto volete, ma comunque umoristico. E due anni fa, quando i curdi erano lo scudo contro l'avanzata dell'ISIS, erano dappertutto, e noi abbiamo una parte di cuore in Kurdistan. Compagni e compagne della radio, dei centri sociali del nord-est sono andati in Kurdistan, ma adesso che sono passati due anni e che l'ISIS sembra quasi sparito, non se ne parla più come della guerra in Ucraina, in realtà sono due cose che tuttora esistono e persistono, e di Afrin non gliene frega un cazzo a nessuno. La domanda che quindi abbiamo fatto ad Anna è: quali sono i motivi del silenzio mediatico, soprattutto internazionale, nei confronti della violazione dei diritti umani da parte della Turchia? Che questa violazione avviene sia nella politica interna turca, sia nei fatti di politica estera, come vediamo chiaramente in questi giorni. Abbiamo un piccolo problema di regia, ma il contributo dovrebbe partire a secondi.
Tutta la comunità internazionale, bisogna dire che in un modo o nell'altro ha interessi in termini di sicurezza, migrazione e geopolitica nell'area medio orientale, che scende il scambio economico, gestione dei flussi migratori, giacimenti, gasdotti, va detto che tutti avrebbero qualcosa da perdere in un duro scontro con Ankara e in una mancata alleanza con Erdogan. La situazione è radicalmente cambiata rispetto a due anni fa. La guerra al califfato è finita, la guerra al terrorismo contro l'ISIS con la caduta di Raqqa si è conclusa da parte di tutta la comunità internazionale. Quindi in questa seconda fase nessun telegiornale ha bombardato, come dire, l'opinione pubblica occidentale con l'invasione turca del cantone di Afrin. Se ne parla sempre di meno, e l'indignazione collettiva contro il tradimento di coloro che effettivamente, ossia i popoli del Kurdistan, che hanno effettivamente sconfitto e combattuto la guerra all'ISIS, cioè hanno sconfitto l'ISIS, non è stata qui solleticata. Quindi nell'accezione più comune possiamo dire che la guerra allo Stato Islamico è finita, però il grande gioco tra gli equilibri strategici in Medio Oriente no. L'Italia stessa ha troppi interessi economici e commerciali in ballo, e per esempio adesso questi sono alcuni dei nomi che hanno accordi, dei nomi delle aziende che hanno degli accordi bilaterali con la Turchia, che sono Fincantieri, Unicredit, Barilla, Ferrero, Pirelli e Leonardo, giusto per citarne solo alcune. Quindi possiamo dire che all'accoglienza dei popoli proposta dal cantone siriano, che ha ricevuto migliaia di profughi durante i sanguinosissimi anni, sei anni di guerra in Siria, Erdogan ha risposto con il bombardamento sui civili. Allo spirito di fratellanza e uguaglianza del Kurdistan, Erdogan ha risposto con la costruzione di muri sui confini e rafforzando i confini appunto della fortezza Europa. E infine, come non bastasse, proprio qualche giorno fa Bruxelles ha dichiarato che continuerà a pagare la Turchia finché quest'ultima tenga chiusa la rotta dei Balcani e non lasci passare quei migranti diretti dal Medio Oriente verso l'Europa. Quindi la Commissione Europea ha dato, come dire, luce verde allo sblocco di altri 3 miliardi di euro in favore di Ankara, come era stato promesso nell'ambito dell'accordo sull'immigrazione concluso alla fine del 2015. Quindi quello che possiamo appunto ribadire è che quello che si sta combattendo ad Afrin, con il successivo anche bombardamento della città, è una guerra sporca, che però rischia allo stesso tempo di aprire anche nuovi conflitti in un paese che comunque è già stremato da 6 anni di guerra civile che ha prodotto migliaia di profughi. Quindi la comunità internazionale ha dimostrato una cosa molto, molto pesante, anche ossia che non si possono fidare di nessuno, e riprendendo appunto un vecchio proverbio del Kurdistan, si può dire che gli unici amici dei curdi sono le montagne.
Con queste parole chiudiamo l'intervista ad Anna. L'unica cosa che ci sentiamo di sottolineare e di aggiungere è che c'è una parte di opinione pubblica che non sta zitta. Noi raccontiamo attraverso l'hashtag #DefendAfrin quello che è stato il lato meramente sportivo. Sia noi come Polisportiva San Precario abbiamo fatto una striscionata in tutte le nostre partite. Lo stesso è successo con quei ragazzi di Rivolta che sono andati ad occupare l'ambasciata turca a Venezia. una storica ambasciata che è lì praticamente da sempre, da prima che esistesse l'Italia. Interessante anche quello che è successo a Cosenza, in cui la curva non ha alcun legame con i centri sociali di alcun tipo, ha fatto una striscionata, non ha un legame diretto con i curdi.
Con i curdi no, ma diciamo che nel tessuto politico,
sociale,
diciamo,
di Cosenza, naturalmente. Sì. Durante Cosenza Lecce ha fatto una striscionata per ribadire che Erdogan è un terrorista assassino, e mi sento di dirlo senza problemi, e che bisogna difendere i curdi, bisogna difendere Afrin. Quello che possiamo dire come radio è: parlatene sempre, dovunque, nei bar, nelle scuole, dovunque siate, parlate di quello che sta succedendo in Kurdistan. E adesso sentiamo la piccola bottega Baltasar con l'erosione di un mese.
Non perde mai il color, non le perde mia l'odor. E mi per un bacin d'amor, non perdo mia l'onor. Come le rondinelle in aria con le aline, anche alle morettine che piace far l'amor. Se me fradai lo sa, te farà cambiar paese, ma le rose d'ogni mese le voglio per cantar. Parapapara, 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 parapapara. Avevo 15 anni, ti ho dato la manina, quattro giosse derugiata, sui petali bagnai. Adesso che ne ho 20 e che non so regina, mi alzo la mattina, mi tocca lavorar. Se a me non mi credete, entrate in casa mia, tre sedie sgangherate e un seggio tacconà. E l'affitto della casa l'è ancora da pagare, ma le rose d'ogni mese le voglio per cantar. Parapapara, 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 parapapara.
Le rose di ogni mese, la piccola bottega Baltasar. Domani, domani avremo nostro ospite qui in Vicolo Pontecorvo 1A.
Come sempre ogni mercoledì, Sherwood Open Live, c'è proprio Giorgio Gobbo, che è il cantante e chitarrista della piccola bottega Baltasar.
Un bel giovane, alto, muscoloso, col capello, con la barba, folk autorato di quello veramente, veramente interessante.
Di classe.
Di classe. Siate puntuali, alle 9 inizierà il concerto.
No, un po' più tardi, 9:15 iniziamo con intervista e concerto. Ricordiamo che sempre tutti gli Sherwood Open Live sono in diretta su www.sherwood.it, dove trovate anche i podcast dello Sherwood Open Live, ma anche i podcast di...
Le Granate!
Assolutamente!
Ma anche i podcast di Indica, anche i podcast di
tutti i programmi di Radio Sherwood, che quest'anno sono già tantini rispetto magari all'anno scorso, quindi
poi
andatevela a sbirciare un po'.
I nostri, nello specifico, li trovate sulla nostra pagina Facebook, che è Le Granate. Cercateci su Facebook, ci trovate, ci potete mandare tutto quello che volete. Riceviamo anche della roba veramente casualistica. Dopodiché, che consigli darvi? Andate su Sport alla Rovescia, perché potete leggervi un paio dei nostri approfondimenti delle ultime settimane.
polisportivasanprecario.blogspot.it,
che vi fa sapere dove, quando giochiamo, cosa facciamo, chi siamo,
se facciamo schifo, facciamo, se siamo andati bene,
se siamo belli, se siamo brutti, tutto quello che volete. Dopodiché, l'ultima cosa, come vi abbiamo già detto e ribadito, cioè andate su Facebook e cercate Afrin, o andate su Google e cercate Afrin, oppure parlate di Afrin con chi cazzo vi pare.
Ma ricordiamo comunque che Radio Sherwood è la radio ufficiale del B-Comics, che si terrà a Padova questo weekend, quindi dal 23 al 25 marzo, al Centro San Gaetano in Via Altinate ci sarà il B-Comics. Noi saremo lì a fare le dirette direttamente proprio dal centro e
intervisteremo.
In tre appuntamenti al giorno saranno alle 15, alle 16 e alle 17, e ovviamente anche venerdì sera avremo il festone qua insieme a Mr. Robinson, che trasmetterà apposta dalla sede per il B-Comics. Ma venite a trovarci anche sabato sera, perché il post B-Comics, la festa, si fa qui a Radio Sherwood.
Vi ricordiamo che il B-Comics attualmente è già in mostra al Centro Altinate San Gaetano. Partecipate anche perché uno dei nostri ragazzi che ci fa le locandine e i disegnini è veramente dentro e noi gli vogliamo bene. Ciao, siamo Le Granate e ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao a tutti.
La migliore alternativa.